Radio 3 Mondo.
Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 22 marzo, una giornata in cui torniamo nella regione del Golfo per ricordare, certamente non possiamo dire, per celebrare 6 anni di guerra in Yemen, uno dei conflitti in corso nel mondo, il più lungo del Medio Oriente dopo i 10 anni di guerra in Siria. Un conflitto la cui data di inizio viene definita nella notte tra oggi e domani del 2015, ossia quando l'aviazione saudita iniziò a bombardare la città di Sana'a, che oggi è la capitale del nord del paese, in mano ai ribelli Houthi. E l'aviazione saudita lo fece con il benestare del governo centrale yemenita guidato dal presidente tuttora in carica Abd Rabbu Mansur Hadi, e per questo molti ritengono che l'inizio della guerra vada invece a definirsi nell'autunno precedente, nel 2014, quando proprio i ribelli Houthi occuparono la città ingaggiando una battaglia con artiglieria di cui siamo stati testimoni, occupando i palazzi governativi. Di fatto 6 anni di conflitto hanno costretto più di 4 milioni di persone, tra cui 2 milioni di bambini, a lasciare le loro case, e si stima che l'80% della popolazione, parliamo di 24 milioni di persone, abbia bisogno di assistenza umanitaria. C'è molto da vedere e da leggere su questo conflitto anche online. I suggerimenti oggi in redazione da parte di Costanza Spocci vanno su un paio di hashtag e profili, ovviamente l'hashtag Yemen, una mappa interattiva con le forze in campo la potete trovare su Live Map, e ancora su Twitter Yemen Data Project, con hashtag su Twitter Yemen Data. È un progetto indipendente di raccolta di dati sullo Yemen, raccoglie e diffonde dati proprio sugli attacchi aerei della coalizione saudita. E poi vi segnalo un video su Facebook e Twitter tratto dal profilo di Abdullah Mohammed Hodig, diventato virale proprio stanotte, che testimonia il bombardamento di stanotte su Sana'a, esattamente in Asaba Street, sempre da parte delle forze saudite. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335-5634-296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
في مختلف الجبهات القتالية وخاصة في جبهة مراد وأيضا جبهة تيلان والمخدرة والجدعان، واستطاع الجيش الوطني أن يحقق انتصارات، وأثمرت تلك العمليات العسكرية عن تحقيق تقدمات وانتقال من العملية الدفاعية إلى العملية الهجومية. هناك التفاف واسع من رجال القبائل مع الجيش الوطني، ونحن أيضا نقدم لهم الشكر والتقدير على تلك.
A Radio Tremondo ascoltiamo i rumori degli scontri a fuoco sul fronte di Hamas nella zona del Mareb, che è un punto sotto la città di Sana'a dove in questo momento si combatte furiosamente. La voce è del portavoce delle forze armate yemenite, il generale di brigata Abdul Mojalli, che dice che l'esercito nazionale yemenita avanza e sta ottenendo vittorie successive sulle milizie al-Houthi, una dichiarazione militare che comunque poi in realtà andrebbe controllata, perché in Mareb l'artiglieria dei ribelli ha colpito il campus universitario, ha provocato morti e feriti, e poi l'aeronautica saudita ha bombardato le loro postazioni. Insomma, sta succedendo di tutto di più, ma cerchiamo di capire, approfondire le ultime notizie sulla guerra in Yemen con Antonino Occhiuto, analista, ricercatore presso Gulf States Analytics a Washington DC, collabora con l'IMES, coeditore presso Anvai Media. Buongiorno Antonino Occhiuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E abbiamo con noi anche Marco Puzzolo, capo progetto di Medici Senza Frontiere nella città di Taiz, sulla linea del fuoco, ed è con noi in diretta da Taiz, dallo Yemen. Buongiorno Marco Puzzolo.
Pronto, buongiorno a tutti.
Ecco, buongiorno, grazie per essere con noi, tra l'altro dal field, come si dice. Ecco, inizierei con lei, Marco Puzzolo. Intanto vorrei che ci desse un bilancio di questi 6 anni di guerra come organizzazione umanitaria impegnata in prima linea sul territorio da tanti anni. Lei è a Taiz, che è una città fronte, la chiamiamo la Sarajevo dello Yemen perché è proprio divisa a metà, ma come MSF siete presenti a Aden, a Mocha, a Sana'a, a Hamer, ancora più a nord. Cosa avete visto in tutti questi anni?
Sì, dunque, la situazione dopo 6 anni di guerra è veramente drammatica qui in città. Medici Senza Frontiere è intervenuto sin dai primi mesi del conflitto, anche quando Taiz era ancora un'enclave, diciamo, perché era circondata da fronti su ogni lato. E sin dal principio abbiamo comunque lavorato su entrambi i lati del fronte. Qui in città, supportando diversi dipartimenti dei 3 maggiori ospedali, quindi il pronto soccorso che riceve feriti di guerra, un reparto maternità e un ospedale pediatrico, e dall'altra parte del fronte con anche lì un centro per traumi e un grande ospedale materno-infantile. Quindi abbiamo comunque lavorato soprattutto con donazioni di medicinali, pagamento di incentivi per lo staff degli ospedali e anche formazione tecnica.
Ecco, Marco Puzzoli, i combattimenti sono ripresi nella regione del Mareb, nella città di Taiz. Ci dice chi arriva nelle vostre strutture, di cosa soffre, quali sono le urgenze massime?
Ok, allora io parlo principalmente per la città di Taiz, dove mi trovo in questo momento. E allora, così per spiegarle brevemente, la città in questo momento è attraversata dal fronte su 3 lati, quindi ovest, nord ed est, quindi ci sono spesso scontri armati sul fronte, accompagnati anche da bombardamenti indiscriminati e scambi di colpi di artiglieria pesante. Quindi posso immaginare che diciamo il rischio a cui la popolazione civile è esposta giornalmente. E proprio nel pronto soccorso dell'ospedale di Altora, che è l'ospedale diciamo più vicino alla linea del fronte, riceviamo pazienti civili feriti di guerra, quindi colpiti o appunto da colpi di artiglieria, da proiettili ad esempio vaganti, ma anche soprattutto i pazienti che vivono molto più vicino alla linea del fronte, anche colpi di cecchini, e in alcune zone c'è ancora contaminazione di mine antiuomo.
Ecco, per quanto riguarda invece le donne, perché in Taiz avete anche un ospedale materno-infantile, uno dei problemi principali di questa guerra è riuscire ad arrivare a partorire, arrivare negli ospedali nel caso di un parto difficile. Cosa succede alle donne in questo momento in Taiz, che è sempre più divisa ed è difficile da attraversare?
Esattamente. Allora sì, un ostacolo fondamentale, principale, è un ostacolo di tipo finanziario per accedere alle cure mediche da parte di donne incinta e appunto donne che devono partorire, perché a causa del conflitto gli ospedali sono al collasso, non ricevono più fondi governativi. E dall'altro lato la popolazione, molte persone non hanno lavoro oppure non ricevono stipendio e i prezzi continuano a aumentare, quindi c'è un ostacolo proprio a livello di permettersi le cure mediche. Quindi è per questo che come Medici Senza Frontiere supportiamo un reparto di maternità e di neonatologia dove le cure mediche sono completamente gratuite.
Poi ecco, questo succede dunque nella città di Taiz, ma chiaramente in questo momento i bombardamenti, l'artiglieria si stanno intensificando soprattutto nell'area del Mareb, che comunque è un'area che in qualche modo anche servite. Antonino Occhiuto, proprio guardando quello che accade in questo momento sul terreno dal punto di vista militare, ma anche sugli aspetti geopolitici, gli USI, che hanno in mano il nord del paese e ce l'hanno in mano dal 2014, hanno intensificato i loro attacchi dentro lo Yemen, colpendo l'area del Mareb, che poi è una regione ricchissima di petrolio e idrocarburi, quindi è strategicamente fondamentale. In questo momento finora era stata in mano del governo centrale con il sostegno dei sauditi, ma hanno intensificato i loro attacchi anche fuori dallo Yemen con dei droni contro alcune città al confine saudita, dopo aver ottenuto il ritiro dalla lista dei gruppi terroristici internazionali. Ecco, con questa azione situazione del ritiro degli Houthi come gruppo terroristico internazionale, si sperava forse di fare un favore al conflitto, invece sembra che sia andato peggio. Non è che Biden, per avvicinare l'Iran, sta sbagliando un po' su tutta la linea, soprattutto sulla linea del fronte Yemen?
Allora, sicuramente bisogna registrare il fatto non solo che gli Houthi sono stati rimossi dalla lista delle Foreign Terrorist Organization da parte del Dipartimento di Stato di Washington, ma anche che l'offensiva, diciamo l'escalation in Yemen in questo momento su tre fronti, come si diceva prima, mare, Taiz, ma anche nel governatorato di Hajja, diciamo che questo avviene in un contesto in cui i sauditi si sono dimostrati disponibili a trovare un compromesso per finire il loro coinvolgimento in Yemen, e in cui oltre a eliminare il listing degli Houthis dalle liste delle organizzazioni terroristiche, gli Stati Uniti hanno terminato il proprio supporto alla coalizione a guida saudita per quanto riguarda le operazioni offensive, le operazioni all'interno dello Yemen stesso. Questo, diciamo, ha motivato sicuramente gli Houthi, che sentono i sauditi più vulnerabili sia per il decrescimento del supporto del loro più importante alleato internazionale, ovvero gli Stati Uniti, sia perché sentono che i sauditi dopo sei anni o cinque, che dir si voglia, di conflitto stanno cominciando a pagare il conto sia economico delle costose operazioni militari all'interno del paese, sia dal punto di vista reputazionale. Non scordiamoci che non solo gli Stati Uniti hanno smesso di fornire supporto logistico alla coalizione, ma hanno anche congelato una vendita di armi precedentemente pattuita tra l'amministrazione Trump e Riyadh, dove chiaramente era specificatamente indicato un lotto di munizioni precision guided munitions, che appunto venivano impiegate dagli aerei, vengono tuttora impiegati, lo stock rimasto dagli aerei sauditi per intervenire in Yemen, per bombardare le posizioni degli Houthi. E questo chiaramente nel frattempo molti stati europei, tra cui Germania, Italia e Regno Unito, hanno bloccato l'export di armi. Quindi insomma la situazione internazionale fa sì che gli Houthi si siano sentiti ecco, in una posizione di vantaggio per lanciare questa offensiva verso la città di Marib, che è la provincia che è l'unica, diciamo, provincia con significative riserve di petrolio e gas, oltre a essere l'ultimo baluardo delle forze governative nello Yemen settentrionale.
Ecco, mentre gli Houthi avanzano, però la diplomazia internazionale, diciamo così, ci prova ancora. E quindi ad Amman, in Giordania, sotto l'egida dell'ONU, si sono anche concluse, senza raggiungere poi in realtà un accordo, una serie di incontri tra le due parti. C'è stato un ennesimo fallimento, sostanzialmente è un discorso che prosegue poi dal negoziato di pace avviato in Svezia nel 2018, che al momento ha come obiettivo, ha avuto come obiettivo finale la liberazione di circa 1500 prigionieri. Ecco, cosa non quadra? Nel senso, in cosa la diplomazia internazionale non riesce a fare breccia in questo conflitto?
I problemi sostanziali sono due. Innanzitutto l'individuazione di un honest broker da parte di tutte le parti, ovvero di qualcuno, di una terza parte di fiducia a cui le parti possano fare riferimento. Detto questo, gli USA ci stanno provando perché di pari passo alla fine del supporto ai sauditi ci sono anche delle iniziative concrete da parte dell'amministrazione Biden di cercare di costruire un ponte o comunque un canale di comunicazione verso gli Houthi per convincerli a fermare questa offensiva. E ci ha provato l'inviato speciale di Washington per lo Yemen, che dopo consultazioni con i partner sauditi è volato in Oman per incontrare appunto i rappresentanti degli Houthi e per cercare di trovare una quadra, per cercare di trovare un compromesso per tornare quantomeno al tavolo negoziale, se non a trovare una chiave per il cessate il fuoco tout court.
Quindi la diplomazia internazionale ci sta provando, ma nel frattempo chiaramente, se da un lato gli Houthi sono determinati a prendere Marib per poi avere in futuro una posizione negoziale di vantaggio, quando poi eventualmente si spera che finalmente le parti si siederanno al tavolo, quindi una vittoria strategica importante per poter negoziare una posizione di vantaggio. Del resto i sauditi e le forze governative stanno aumentando anche loro i loro sforzi per vanificare l'offensiva degli Houthi, quindi aumentano gli attacchi aerei della coalizione a guida saudita, e le forze governative stanno cercando di aprire altri fronti, come menzionato prima nel governatorato di Aja, che confina direttamente con la regione di Jizan nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, e quindi dove è più facile per i sauditi supportare e fornire rifornimenti alle forze governative, nella speranza di aprire un nuovo fronte, questa volta verso da nord, verso la città, anche quella strategica, di Hodeida sul Mar Rosso. E si parla anche di una possibilità da parte delle forze governative di aprire un nuovo più significativo fronte, di lanciare un'offensiva sul fronte di Taiz, dove la linea del fronte, nonostante la città sia divisa e con le sofferenze in mani dovute dai continui scontri, la linea del fronte è rimasta statica. Quindi c'è questo progetto da parte delle forze governative, almeno sulla carta, di aprire un altro fronte, questa volta a Taiz, che insieme al fronte di Asia dovrebbe, dalle loro previsioni strategiche, costringere gli Houthi a dividere le forze, e quindi a far fallire l'attacco diretto verso la provincia e la città di Marib.
Quindi c'è ancora molto interesse da parte di tutte le parti in guerra di mantenere uno status quo, quindi un'economia di guerra. Tra l'altro i nostri ascoltatori stanno intervenendo, c'è Giorgio che sottolinea, dice: sai che novità i bombardamenti sauditi in Yemen, e ancora un'altra ascoltatrice, Ivana, che lamenta, come sempre accade, il silenzio ufficiale su questo conflitto. Ecco, quindi questa è la situazione attuale, una situazione che sembra non essere propensa ad un mutamento, anzi un'intensificazione del conflitto a distanza di 6 anni dal suo inizio. Allora ringraziamo ancora i nostri ospiti della prima parte di Radio Tremondo: Antonino Occhiuto, analista e ricercatore presso Gulf State Analytics a Washington DC, grazie per essere stato con noi, e ancora grazie a Marco Puzzolo, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Taiz, che è proprio sulla linea del fronte. Grazie per essere stato con noi, e ricordo tra l'altro che per i 50 anni che Medici Senza Frontiere celebra adesso, viene pubblicato un libro intitolato Ferite, in cui 7 scrittori e 7 scrittrici hanno scelto di raccontare la parola ferita e hanno scelto di interpretarla in maniera diversa. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci per intervenire via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
امي قويه امي بهذه القوه مش متعلمه ولا شيء في الشيء اكون بقوه امي وكان لي حلم ايضا اني اعمل شيء بالمجتمع. خلصت البكالوريوس في 2001، بعدين عرفت انه في ماجستير في اب ودرست، وهذه السنه فتحوا دكتوراه في اب ودخلت معاهم وبدات احقق حلمي بالدراسه. أبي صراحة تارك للثقة بشكل كبير، المجتمع نفسه بس هو اللي ما يتقبلش هذه النقطة. بعد الحرب حسيت أن الناس أنفسهم في شرخ فيما بينهم، وأصبحت جزء من فريق الوسطاء المحليين داخل قبلة.
A Radio Tremondo stiamo ascoltando le parole di Amira Dammag, una mediatrice locale in Yemen, tratto dal mini documentario Donne Yemenite che costruisco la pace in tempi di guerra delle Nazioni Unite. E cosa dice Amira? Amira dice: mia madre è una donna fortissima, nonostante sia analfabeta, voglio essere forte come lei e contribuire alla società, così ho ottenuto un dottorato di ricerca. Mio padre mi sostiene da sempre, si fida di me, ma è la società che non mi accetta per come sono. Con lo scoppio della guerra ho sentito le persone sempre più divise, e allora ho deciso di diventare una mediatrice locale. Ecco, questa è la società civile che in Yemen in realtà esiste, resiste, ma non è raccontata, è quasi sconosciuta, e le donne sono in realtà le sue protagoniste. C'è il caso delle fondatrici di Radio Amal, per esempio a Mukalla, che era la città dove si era insediata ISIS alcuni anni fa. Sono tutte donne, ma gli esempi sono innumerevoli in tutto il paese. Chi sono queste persone, chi sono questi attivisti? Lo chiediamo a Stefanie Brancaforte, responsabile di Change.org in Italia, che ha sostenuto molte petizioni e campagne sullo Yemen e ha coordinato di persona il progetto Yemen Peace Mediators, sostenendo i mediatori yemeniti. Buongiorno Stefanie Brancaforte.
Buongiorno, grazie.
Ecco Stefanie Brancaforte, spesso nei conflitti ci si chiede dove sia finita la società civile. Ecco, dove è finita la società civile in Yemen?
La società civile in Yemen cerca di resistere, sicuramente è molto indebolita rispetto a 6 anni fa, quando c'erano ancora le manifestazioni contro la corruzione e tutto il resto, erano tempi più innocenti durante la primavera araba. Esiste ancora, se il popolo yemenita resiste, perché le persone si aiutano e se rimane la solidarietà tra persone. D'altra parte la società civile internazionale comunque ha cercato dall'inizio della guerra di sostenere il processo di pace, di fare advocacy per far sì che gli aiuti umanitari continuino ad arrivare. Non è che sono stati fermi e quieti. Appunto su Change.org abbiamo una petizione che ha quasi 3 milioni di firme a sostegno del processo di pace, di fermare il flusso di armi nel paese e anche di assicurarsi che la popolazione viene nutrita, visto la carestia tremenda, che ormai ci siamo abituati a queste statistiche orrendi dell'afflizione del popolo yemenita, soprattutto chiaramente dei bambini che soffrono di più.
Ecco, nel 2018, durante il processo, il tentativo di processo di pace, diciamo così, ad Oslo, con Change.org siete stati molto attivi nel cercare di valorizzare queste voci che provengono da diverse zone del paese e che comunque, a prescindere, chiedono che questa guerra abbia fine. Com'è stato il rapporto con questi attivisti, che tra l'altro erano proprio presenti a Oslo e sono stati parte di questa discussione, anche se ovviamente collateralmente agli incontri principali?
Sì, allora Hakim Al-Masmari e altri di questi mediatori per la pace hanno lanciato questa petizione su Change.org, che ha colto tanto sostegno. Però loro sono delle persone importanti nel paese, ex ministri, giornalisti, persone con una reputazione di essere onesti, che abbiamo messo insieme, li abbiamo sostenuti per essere un po' la colla tra le varie parti in conflitto. Così potevano loro cominciare a ragionare su quale potesse essere un accordo che potesse soddisfare a tutte le parti nel paese. E loro hanno giocato un ruolo di sostegno ai negoziati principali, diciamo, spesso mettendosi da parte con uno o due dei partiti in conflitto e cercare di trovare delle soluzioni. Così quando essi tornarono nell'aula, diciamo, principale dei negoziati, avevano già fatto tanto progresso su quell'aspetto, e secondo anche Al Jazeera e altri osservatori presenti hanno svolto un ruolo molto importante per sciogliere i disaccordi che c'erano e creare appunto fiducia e trasparenza tra le varie parti del conflitto in quell'istanza. Poi hanno cercato di sostenere il processo di pace delle Nazioni Unite per l'applicazione di questi risultati, e lì è stato molto più difficoltoso. Secondo me vediamo anche un po' il fallimento del classico modello di negoziazioni, che lascia la pace alle potenze straniere e quindi anche un po' prede dei loro interessi. Però
ecco,
sì,
ecco, un'operazione dunque non facile, e citava adesso Stefanie Brancaforte anche la difficoltà con certi conflitti di portare avanti delle negoziazioni nelle forme classiche, cioè con l'aiuto anche di potenze regionali che in questo caso sono totalmente coinvolte in questo conflitto. A questo proposito Costanza Spocci dalla redazione ci fornisce un approfondimento, cioè il report dell'International Crisis Group che è datato a qualche giorno fa, al 18 marzo, e dice che sarebbe necessario un accordo di pace più efficace e più duraturo in Yemen. In che modo? Dice il report, dice che la guerra in Yemen sta entrando nel suo settimo anno, che l'ONU sta ancora spingendo per un cessato il fuoco, per un ritorno ai colloqui politici, per fare in modo che i due principali antagonisti, cioè il governo e i ribelli Houthi, si mettano d'accordo, ma sottolinea che importanti fette della popolazione, tra cui le donne e la società civile, sono escluse dalla costruzione di questa pace, anche se svolgono un ruolo chiave nella mediazione locale. E poi il report sottolinea che il loro sostegno sarà fondamentale per sostenere una soluzione di pace e gli sforzi di stabilizzazione. C'è ancora una nota, dice: lasciarle fuori dai colloqui riduce drasticamente le prospettive di pace a lungo termine, anche se le parti in guerra si accordano eventualmente su un cessate il fuoco. Stefanie Brancaforte, tornando alle attività, alle campagne di advocacy, ecco, questa società civile da tutte le parti, sia che sia al nord sia che sia al sud, non ce la fa più e chiede la fine della guerra, ma non ci riesce. E quali altre campagne di advocacy avete in mente adesso? Che cosa si agita, diciamo, nel mondo degli attivisti che sono in contatto con Change.org?
Allora, in questo momento c'è un po' di speranza per il rinnovato interesse del governo americano, e se secondo me faranno di tutto per fare appunto la mediazione loro tra le varie parti in conflitto. Vedo anche un po' l'offensiva Houthi in questa chiave, che vedono che magari tra poco ci saranno delle trattative serie e cercano di essere più forti prima di entrare nelle trattative. Però certo il grande problema è dovremmo trarre anche le lezioni del passato e anche in altri conflitti che spesso focalizziamo tutto su quelli che fanno la guerra e c'è molto poco interesse per chi poi deve fare la pace. E infatti in questo momento si dovrebbe tanto sostenere la società civile e i politici buoni, diciamo, dello Yemen, che saranno poi loro alla guida del paese, si spera, e quindi sì, è molto difficile tirare l'attenzione verso lo Yemen. In questo momento abbiamo anche visto che alcuni paesi hanno ridotto l'assistenza umanitaria e sicuramente la società civile internazionale sta continuando la battaglia per aumentare l'assistenza, per fermare il flusso di armi, che rimane un problema importantissimo. Se non siamo innocenti nei paesi occidentali, stiamo trando profitto anche noi del conflitto, e naturalmente fare di tutto per mettere pressione sull'Arabia Saudita e sulle altre parti del conflitto.
Ecco, una battaglia tra l'altro, e voglio citarlo adesso anche pensando all'argomento che oggi è stato discusso, a tutta la città ne parla, esiste anche un movimento femminista yemenita interno al paese ma anche esterno, di donne espatriate in Canada, negli Stati Uniti, in Europa, fondato da Ala Elriani, che ha lanciato su Twitter una campagna. La campagna si chiama hashtag I want my rights, e che combatte le restrizioni delle milizie, soprattutto al nord, sulle donne, su ciò che indossano, la separazione dei sessi, il divieto di lavorare nei ristoranti, l'acquisto di contraccettivi senza l'approvazione dei mariti. E questo è un grande tema, è un tema che ci dimostra che ancora le donne contano e possono pesare, diciamo così, positivamente nella pace. Ancora grazie Stefanie Brancaforte, responsabile di Change.org in Italia, che è stata nostra ospite per parlare di Yemen. E così si chiude la nostra puntata di Radio Tremondo. Grazie da tutta la redazione, alla Consoldalino Solidani, alla regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale, poi ancora alle 11 con i nostri ospiti. È il momento adesso di Radio Trescenza. Restate su Rai Radio 3. Buon ascolto.